Continuiamo dunque questo affascinante e importante discorso, sempre all'interno del quadro della nostra battaglia spirituale. Dobbiamo combattere anche contro il demonio e dobbiamo capire che il demonio tenta universalmente tutti gli uomini, noi non possiamo andarne esenti, dobbiamo dunque fronteggiare le tentazioni, comportandoci nel modo migliore, quello che la tradizione spirituale indica essere il migliore per poter affrontare questa battaglia. Oltre alla vigilanza e all'orazione, dobbiamo, nel momento stesso della tentazione, quando nonostante la preghiera, la vigilanza, la tentazione arriva, dobbiamo, diciamo, comportarci in un modo ben preciso. Quindi, la nostra condotta durante la tentazione si può riassumere in una sola parola: resistere. Quindi non si può rimanere passivi, quasi che per miracolo, da un intervento dall'alto, la cosa vada via oppure non ci faccia alcun male. È necessaria un'azione positiva, cioè un combattimento, una resistenza, che può essere diretta o indiretta. Quindi la resistenza alla tentazione può essere di due tipi, diretta o indiretta. Cosa significa resistenza diretta? Significa che questo tipo di resistenza ci porta ad affrontare la tentazione, a superarla, facendo il contrario di quanto suggerisce. Per esempio, ci fa parlare bene di una persona quando avremo una gran voglia di criticarla. Ci spinge a fare un'elemosina anche generosa, molto generosa, quando l'avarizia cerca di serrarci la mano. Ci spinge a prolungare l'orazione quando il nemico suggerisce di abbreviarla o di ometterla. Ci dà il coraggio di manifestare in pubblico la nostra fede quando il rispetto umano vorrebbe renderci succubi. Questa resistenza diretta è sempre consigliabile, a meno che non si tratti di tentazione contro la fede e contro la purezza. In tal caso vedremo che bisogna usare la resistenza indiretta. Ma allora, però, concentriamoci un attimo su questa prima forma di resistenza. Cioè, è la modalità che segue un aforisma classico della vita spirituale, della spiritualità cristiana, ad esempio, agere contra, cioè agire in modo contrario. Questo vale non solo durante la tentazione, ma in genere nella nostra vita, perché noi tendiamo purtroppo verso il male per, diciamo, questo marchio che il peccato ha impresso in noi. Noi dobbiamo agire in modo contrario. Ecco che allora Doroteo di Gaza, nelle sue istruzioni spirituali, diceva: bisogna recidere la propria volontà. Recidere significa fare il contrario di quello che noi vorremmo, per imparare, insomma, a non dire no, non dire sì all'io, ma dire sì alla volontà di Dio. Va bene, quindi vorremmo mangiare una cosa che ci piace di più, ce ne mangiamo una che ci piace di meno. Vorremmo frequentare una persona con cui stiamo più adagio, ne frequentiamo un'altra con cui stiamo meno adagio. Vorremmo fare un atto di durezza, cioè se una persona è antipatica, e invece facciamo un sorriso, diamo una parola gentile. Insomma, agire contro. A maggior ragione questa cosa bisogna farla quando c'è la tentazione, che la tentazione è una indurre al male, e lo fa il contrario, no? Qui appunto già ci sono stati proposti diversi esempi, inutili farne ancora altri. Ognuno poi dopo fa un po' il quadro della propria situazione, vede un po' come va, su cosa è tentato, eccetera, eccetera, e in base a questo allora uno prova a fare questo quadro di combattimento. se io sono molto tentato contro la carità, e ho tentazioni continue di maldicenza, se non di maldicenza, di lamentela di quello che fa uno, di quello che fa l'altro, io cercherò proprio di vedere il lato buono, perché vedo che questa tentazione proprio mi induce a un certo punto ad avere sentimenti negativi verso quella persona, vedendo sempre le cose sbagliate che fa, che non mi vanno a genio, che le considero sbagliate. Allora io mi devo fermare e dico, qua, a finire che se il demonio mi toglie la carità dall'anima, quindi che devo fare? Signore, grazie, questa è un'anima cristiana, è battezzato. Un'anima segnata dal tuo sigillo, magari sei un consacrato, ancora consacrato, sacerdote, cioè grandi, diciamo, tu l'hai amato in modo speciale per chiamarla alla consacrazione, cioè devo fare tutti i pensieri contrari a quelli che mi spingono, ecco, ad avere una particolare antipatia. Tipo, mi ricordo nelle lettere di Berlicche, questo libretto geniale di Lewis, che è lo stesso autore delle Cronache di Narnia. Lui spiega la psicologia della tentazione tramite questo simpaticissimo stratagemma della corrispondenza epistolare tra due diavoli, lo zio e il nipote, Berlicche e Malacoda. Allora Berlicche dice a Malacoda: ti faccio vedere come si porta un'anima alla dannazione, quindi segui tutte le mie indicazioni. Mi ricordo questa cosa sottilissima, che era un periodo che, insomma, che questo suo paziente, lo chiama il paziente, no? Cioè quello che era, che lui doveva portare alla dannazione, no? Come c'è l'angelo custode, c'è una specie di demonietto che, diciamo, particolare, sembra che sia così, ecco, c'è qualche demonio che più di altri ha a che fare con noi, invece che con altri. Ma questo è logico, perché il demonio è la scimmia di Dio, quindi quello che fa Dio, il demonio lo fa al contrario, in male, nel male. C'è l'angelo custode, c'è una specie anche di demonietto, non custode, ma che ti vuole rovinare. Allora diceva, tu fai così, lo vedi che lo noti che con la mamma lì nella convivenza lì in casa proprio si fa fatica. Allora fai una cosa, cerca di indurre la mamma a fare quelle cose, anche quegli atteggiamenti, espressioni che a lui più danno fastidio, fagli fare così tanto spesso che scoppia. A quel punto lui scoppierà e nella rabbia, nella mancanza di controllo, farà tanti peccati. Allora tu devi fare così. Ah, allora che succede? Da parte nostra, quando notiamo una particolare, cioè qua c'è una tentazione proprio, ma com'è? Tutto sommato questa persona è buona, ma comincio proprio a non sopportarla, no? Allora lì devo resistere. Qua è proprio il diavolo che mi vuole portare a peccare di carità, contro la carità. Allora non devo fare il contrario, pure se mi costa tantissimo. E alla mamma si può dire: mamma, grazie per quello che fai. Mamma, ti voglio bene, per dire, no? Questo prendiamo l'esempio di cui stiamo parlando. Mentre lì in quel caso a sto giovane veniva proprio la voglia non solo di non dire che le voleva bene, ma dire il contrario. Perché appunto era particolarmente, diciamo, inacerbito. Ecco, vedi, la tentazione è sempre un fine lavoro individuale che il demonio fa in modo diverso da anima ad anima, e quindi anche la nostra resistenza non può essere uguale da anima ad anima. Ogni anima resisterà e combatterà in modo personalizzato. Quindi questa è resistenza diretta, agere contra, oppure, come dice Santa Veronica Giuliani, andare controcorrente, controcorrente, contro la corrente della tentazione. Poi esiste la resistenza indiretta, che porta più che affrontare la tentazione, fuggirla, rivolgendo la nostra attenzione altrove. Si consiglia questo modo di resistenza, di preferenza nelle prove contro la fede e la castità, nelle quali non è indicata la lotta diretta, dato il carattere pericoloso e sdrucciolevole della materia. Quindi in questi casi è meglio impegnare con serenità e calma le facoltà interne, soprattutto la memoria e l'immaginazione, con altri pensieri. qualche modo sono a disertare il campo di battaglia. Non è una sconfitta, ma è una strategia vincente. Anziché, diciamo, quindi, insomma, è troppo forte, per dire un po' quello l'idea dell'esercito, che faccio? Ritirata, per poi, insomma, riorganizzarci meglio. La ritirata lì non è un atto di debolezza, ma è un atto strategico. Quindi fede e castità sono, ecco, due campi minati e quindi bisogna usare questa modalità della fuga, occupandosi di altre cose, magari se si sta fermi in un posto, alzarsi, andarsi a fare una passeggiata in mezzo, che devo dire, a un po' di natura, e, diciamo, rilassare il proprio spirito. Che attenzione, è vero che bisogna combattere, ma bisogna anche stare attenti a non spremere troppo le energie spirituali, perché altrimenti si rischia appunto di andare in cortocircuito. Quindi ci vuole saggezza. Quindi talvolta questo vale non solo per questo genere di tentazioni, ma anche per altre, cioè quando uno si sente proprio veramente tanto tanto affaticato spiritualmente, spremuto, più che andare ancora a insistere, come dire, a pigiare il piede, insomma, sul pedale, sull'acceleratore, conviene un attimo rilassarsi, distendersi. E sì. Dunque, questa modalità qua, che è la modalità di Santa Teresina, lei non lo faceva solo per questo genere di tentazioni, fede e castità, lo faceva anche in genere, quindi aveva, che devo dire, ma non mi ricordo l'esempio che portava Santa Teresina, forse aveva, beh, comunque lei diceva: io no, sono un'anima, cioè voglio essere un'anima piccola, come mi insegna Gesù, voglio essere piccola, la piccola via, quindi non mi metto lì come un gladiatore a combattere contro le fiere, no? No, io scelgo la modalità di scappare, di quando vedo il pericolo scappo e così dico: Signore, io non sono forte come gli altri, però non voglio offenderti, mi fuggo. Quindi, la sua semplicità, il Signore gradiva così tanto che di fatto è rimasta una pura per sempre, è rimasta una pura, quindi ha funzionato questa strategia, ha funzionato, perché nulla, nulla nega Gesù ai piccoli e ai poveri in spirito. Chi ha questi atteggiamenti di grande semplicità e umiltà e piccolezza spirituale, Signore, viene incontro alla necessità. Capito? Ecco, Signore, non ce la faccio, è troppo, è più grande di me la cosa. Io non è che non voglio combattere, ma sono come un bimbo tra le braccia della mamma, come dice il Salmo, no? Il Salmo dell'infanzia spirituale, Salmo 130. Ecco, anche questo modo è da provare. Magari per un'anima potrebbe funzionare come Santa Teresina, che non riguarda solo queste due sfere di virtù e quindi di tentazione, ma un po' in generale proprio la vita spirituale. In ogni caso, evitare lo spremersi eccessivamente, perché quando poi dopo la mente, l'anima, come troppo affannata, non ce la fa a produrre gli atti che le sono propri, rischia, insomma, di cedere. Quando un atleta è troppo stanco, lo si sostituisce, pure se fosse, che campione mondiale, se sta troppo stanco, non sta in condizioni atletiche, cioè non è che lo si butta fuori dalla squadra, lo si sostituisce per quella partita o per quella fase finale, insomma, perché è nella normale legge, insomma, dell'uomo. Ecco, quindi no, non nessuno ci sostituisce, però potremmo chiedere, ecco, vedi quando si fanno questi tipo patti con Dio, dico: Signore, adesso proprio non ce la faccio, prendi tu il mio posto, combatti tu il mio posto. Uno potrebbe provarci, ecco, perché se lo fa con spirito retto, non lo fa perché non vuole combattere il male, per disinteressarsi, Dio non ti dirà mai sì. Però se lo fa con questa specie di, appunto, atteggiamento alla Santa Teresina, quindi vive questo dialogo di amore continuo con lui, il Signore potrebbe acconsentire perché vede la sincerità, e a quel punto Dio, che può tutto, dobbiamo anche un po' provarci e vedere quale può essere la modalità migliore. Questi sono i grandi principi. Poi quale si applica più a noi è un po' da provare, no? Ad esempio, tu dici: vabbè, ma allora io mi distraggo. In questi casi, sì, Se vedo che sto appunto pregando tutto, sono in cappella, cioè, e la tentazione è persistente, io potrei, diciamo, innanzitutto allontanarmi, nel senso di un luogo più distensivo, ripeto, un po' di verde, una bella giornata di sole, ecco, faccio due fa, un po' d'aria buona, e pensare ad altro, fosse pure ad esempio richiamando alla mente le province d'Italia, ci dice qui l'autore, il titolo dei libri che abbiamo letto su un determinato argomento, i migliori monumenti di nostra conoscenza dell'Italia, cioè proprio di cose che non riguardano la fede, ma che tu dici allora è una distrazione? No, sì. Il fine non è quello di distrarti dalla preghiera, ma di vincere la tentazione. Il fine buono rende buona anche questa azione. Perché in sé pensare alle province d'Italia non è un peccato. Quindi è un'azione neutra, potremmo dire, è un pensiero neutro, che se lo indirizza il fine negativo, cioè per non pensare alla preghiera perché è faticoso, voglio pensare a una cosa che più mi piace, allora è cattiva la cosa, quindi quella distrazione sarà una colpa. Ma se io invece lo faccio col fine positivo di vincere la tentazione perché c'è questa strategia anche della fuga, eccetera, eccetera, allora sarà una cosa lecita e anche buona. Sono piccoli accorgimenti che però danno risultati positivi, come insegna la tradizione della direzione spirituale delle anime. Il Signore in quel caso vede la buona volontà di non dialogare col tentatore, perché se dialoghi col tentatore lui ti avvolge nel suo spirito, come ha fatto con Eva. L'errore di Eva è stato, potremmo dire, un errore dall'inizio alla fine. Ha sbagliato tutto. Il primissimo errore, quello di essere stata la curiositas. Vedi un serpente che parla. La curiosità si desta, dice: chi è quest'essere particolare? Ma tu non devi pensare chi è quest'essere particolare. Pensa a quella volontà di Dio, pensa a quello che devi fare. E invece lei si è lasciata prendere dalla cosa. È poi entrata in dialogo. Quando quell'essere strano e particolare ha cominciato già a insinuare cose strane, doveva subito bloccare la cosa. Anche magari si fosse fatta prendere dalla curiosità. Però poi dopo, quando noti uno strano sibilo, dico, ma che è questo? Che è questo parlare? Ehi, senti, basta. Il mio Dio mi ha detto altro. E invece si mette a dialogare, si mette a... sta al gioco. Noi non dobbiamo stare al gioco con la tentazione. Arriva la tentazione contro la castità, contro la fede. Non dobbiamo stare lì, vediamo un po' come la posso affrontare. No, ma che stai? Subito, via. Via. Ok? Questo è fondamentale. A volte la tentazione perdura, nonostante i nostri sforzi. E il demonio ritorna alla carica con una instancabile tenacia. Non ci si deve scoraggiare. Questa insistenza costituisce la migliore prova che l'anima non ha ceduto. A volte nasce il dubbio. Ho ceduto o non ho ceduto? Soprattutto quando sono di pensiero. Quando sono tentazioni di pensiero. Perché quando è tentazioni di azione, io non l'ho fatto. O l'ho fatto, appunto. Quindi. Si può lì valutare la volontarietà più o meno perfetta, però è più semplice capire perché o faccio o non faccio. Sul pensiero non si capisce se si accondiscende o no. Ecco, uno dei modi più sicuri per capire se si è accondisceso o no è che se la coscienza dimostra che si è combattuto sin dall'inizio. Allora, pure se ti sembra che sei caduto, non sei caduto. Se è venuta la tentazione impura e io sin dall'inizio ho preso queste misure, no, okay, pensiamo ad altro, non stiamo lì a dialogare, combattiamo sin dall'inizio, ma mi sembra che poi l'ho consentito. Ti sembra, appunto, ti sembra, ma non è così. Ecco perché, ad esempio, nella vita religiosa, la saggezza proprio spirituale delle congregazioni è quello di avere la ricreazione. Boh, questo riguarda un po' le comunità religiose, perché fuori, boh, non è che c'è la ricreazione, di fatto già ci sono tanti modi per divagarsi, no? Quindi, ecco, invece nella vita religiosa, dove questa divagazione non è tipica della vita, anzi, la vita religiosa è tutta improntata alle cose di Dio, persino gli ordini monastici, persino quegli eremitici, che magari fanno un silenzio totale, non parlano neppure nei pasti, però c'è sempre il momento ricreativo, fosse una passeggiata o un'attività, un qualcosa. Per dire che non è se sei rilassato o non rilassato, la ricreazione c'è perché serve proprio per divagare la mente. In questo modo, come dire, con questo rilassarsi sano, riprendere con più freschezza la propria battaglia. Molto importante. Se nel momento della tentazione forte non c'è il momento ricreativo, allora uno troverà il suo modo per, diciamo, un po' distendersi, rilassarsi, così come abbiamo detto. E non bisogna pensare che questo sia un'imperfezione, anzi un atto di grande amore a Dio, che lo si fa con l'intenzione di non cedere neppure su una piccola cosa, neppure per un po' di tempo. Ogni assalto ricacciato costituisce un nuovo merito davanti a Dio, è un nuovo irrobustimento per l'anima. Giustamente diceva San Leonardo a Porto Maurizio che se noi solo riflettessimo che cos'è un merito, saremmo lì pensare solo al modo di ottenerne, perché il merito è qualcosa di talmente grande. Se io con opera buona merito un grado in più di gloria, cioè questa qua non passa più per l'eternità. Cioè se io posso essere più felice in paradiso, perché è così, la gloria maggiore o minore significa più felicità sostanzialmente, più beatitudine, sta parola beatitudine per noi è un po' astrusa, più beatitudine, sì vabbè, no, no, aspetta, più felicità. Adesso mi capisci? Ah sì, ti capisco, che la felicità è nel nostro vocabolario comune, anzi tutti anelano alla felicità. Ok, vabbè, allora parliamo il linguaggio con cui ci capiamo. Un grado di gloria in più significa più felicità. E pensa che quella più felicità è per sempre. Ma sempre significa senza che finisca mai più. No, no, questo pensiero ci manda in tilt, quello dell'eternità. E pensa se faccio 2 meriti, 3 meriti, poi 10, poi 20 meriti, poi 30 meriti. 30 gradi in più di felicità. Per sempre. Che se non l'avessi fatto stare 30 gradi in meno, per sempre. Perché non è che poi nell'eternità il Signore dice, ma ti sei pentito che non hai fatto questo? Ah sì, ok, allora recupera. No, non recuperi più, è finita. Hai avuto il tempo della terra e basta. Ecco perché dice Santa Teresina, l'attimo presente, no, non solo lei, però. Facciamo un esempio, l'attimo presente non va sprecato per fare il bene. Il bene è variegato, devi fare il bene che devi fare ora. Però devo fare il bene, perché se perdo quell'occasione di bene, è un'occasione persa, dice Santa Teresina, per l'eternità. Ce ne avrei un'altra, sì, ma quell'altra non è quella di prima, perché l'attimo passato non torna più. Si può recuperare? Sì. I grandi santi penitentici ci insegnano che è possibile. 21 febbraio, giorno odierno, la Chiesa fa memoria di una grandissima santa francescana, Santa Margherita da Cortona, una delle sante più penitenti di tutta la storia della Chiesa. Era una peccatrice, tipo Santa Maria Maddalena. Conviveva. Quand'è che ha cambiato vita? Quando ha trovato il marito morto davanti ai suoi occhi. Cioè il marito, scusate, il convivente, l'amante, morto, gliel'avevano ucciso. E quando l'ha preso tra le braccia, il cadavere, ecco, allora gli ha detto, ma che sto facendo? Cioè quando ha visto che la fugacità delle cose, la fugacità, ci è voluto una cosa drammatica per convertirlo. Una disgrazia, certo, dal punto di vista naturale, una grande disgrazia, la morte di una persona cara, diciamo, ma una grazia dal punto di vista di Dio, perché è stato il modo per trasformare una peccatrice in una santa. E beh, ci insegnano questi santi che è possibile recuperare. Però fanno tante quella penitenza perché hanno la consapevolezza di aver offeso Dio, aver perso l'occasione di amarlo in quegli anni che peccavano. Di fatto è così, quegli anni che hai peccato hai perso. Perciò la vita più perfetta, i santi più perfetti per sé sono i santi puri, innocenti, quelli che hanno conservato la veste dell'innocenza battesimale dalla vita alla morte. Sono il gruppo minore, però sono quelli più simili alla Madonna, che non ha mai peccato. Il peccato non è mai un bene, è sempre un male. Dio lo usa per il bene, grazie a Dio, ma perché Dio è buono, ma per sé è un male. Offendere Dio non può mai essere un bene. Ecco, quindi valorizzare l'attimo presente, quanto è importante. Almeno noi che abbiamo capito qual è la strada da seguire, possiamo subito pensare a questo, valorizzare l'attimo presente. Ecco, poi conviene sempre, specialmente quando abbiamo a che fare con tentazioni prolungate, manifestare quello che passa nella nostra anima al direttore spirituale. Il Signore suole compensare con nuovi vigorosi aiuti questo atto di umiltà e semplicità, perché è un atto di umiltà quello di manifestare, dal quale il demonio cerca invece di ritrarci. Dobbiamo avere il coraggio di manifestare ogni cosa senza circonlocuzioni, cioè aggirando, aggirando, vai dritta alla cosa, che mi succede? Soprattutto quando sentiamo fortemente inclinati a tacere, per la vergogna o per altri motivi. Non dimentichiamo quello che insegnano i maestri della vita spirituale: una tentazione manifestata è già vinta a metà. Come bisogna comportarsi dopo la tentazione? Ecco, anche questa è una sezione molto importante. Allora, ci troviamo in uno di questi tre casi. O abbiamo vinto, o siamo stati vinti, o siamo nel dubbio. Uno di questi tre casi, non ce ne possono essere. Quartum non datur. Ci sono tre casi. Il quarto non c'è. Quindi, se abbiamo vinto, avremo quella pace della coscienza, quella gioia della vittoria. Ecco, teniamoci umili. Non dimentichiamo che la vittoria è quasi unicamente opera della grazia. Per grazia di Dio possiamo vincere. Noi ci mettiamo un po' di volontà, ma anche la nostra buona volontà è grazia di Dio. Quindi dobbiamo ringraziare il Signore con un atto semplice e breve, accompagnando il nostro ringraziamento con una nuova richiesta di aiuto per il futuro. Potremmo compendiare il nostro atto in questa, ad esempio, invocazione o qualcuna equivalente. Grazie, Signore, devo tutto a voi. Grazie, Maria. Sei la mia Signora, la mia Regina. Continuate ad aiutarmi in le occasioni pericolose e abbiate pietà di me. Se abbiamo vinto. Se siamo stati vinti, dobbiamo essere pentiti, ma non mai scoraggiati. Non dimentichiamoci che il demonio, cioè che Gesù disse a Santa Faustina Kowalska che ciò che più offende, ciò che più lo offende è la mancanza di fiducia nella sua misericordia, quella vera. A noi la parola misericordia ci dà fastidio perché oggi è abusata, ma per sé è uno dei più grandi attributi di Dio. Quindi la misericordia, guai a noi se non esistesse la misericordia di Dio. C'è come, però dobbiamo capire quella vera. Ebbene, appunto, la vera misericordia è che se noi siamo pentiti del peccato, Dio ci perdona se ci confessiamo, ma non dobbiamo quindi scoraggiarci. Ricordando l'infinita misericordia del Signore, gettiamoci come fior prodigo tra le sue braccia, chiediamogli sinceramente perdono e promettiamo con il suo aiuto di non offenderlo mai più. Se la caduta è stata grave, non possiamo limitarci a un atto di contrizione, cosa che per sé basterebbe per un peccato veniale. Quindi quando si confessano i peccati veniali, lo si fa per tanti motivi, anche come allenamento all'esame di coscienza, per avere di frequente la grazia della confessione sacramentale, però per sé non è necessario per avere il perdono dei peccati veniali la confessione sacramentale. È strettamente necessaria il perdono sacramentale solamente quando c'è colpa mortale. Quindi, quando c'è colpa mortale non basta l'atto di contrizione, dobbiamo farlo, l'atto di contrizione è la prima cosa, ma non basta, dobbiamo quanto prima andare al tribunale della penitenza e approfittare della nostra caduta per raddoppiare la vigilanza e intensificare il fervore. Infine, se siamo nel dubbio di avere o meno acconsentito, non tormentiamoci con un esame minuzioso ed estenuante, perché un'imprudenza così grande provocherebbe un'altra volta la tentazione, aumenterebbe il pericolo. Lasciamo passare un certo tempo, e quando sarà tornata la calma, la coscienza ci dirà con sufficiente chiarezza se siamo caduti oppure no. In ogni caso conviene fare un atto di contrizione perfetta e manifestare al confessore al momento opportuno quello che ci è capitato, così come l'ha avvertito la nostra coscienza. Su questo fatto del dubbio, sì, no, sono caduto o meno, abbiamo già detto il principio fondamentale, come comportarsi. Poi ci sono dei corollari, cioè delle aggiunte, delle cose che si potrebbero aggiungere per avere un quadro un po' più completo. Un'anima che fa la comunione quotidiana potrebbe continuare a comunicarsi fino al giorno stabilito per la confessione nel dubbio di aver acconsentito a una tentazione? Non so, l'ho fatto o non l'ho fatto? Cioè, è peccato grave o non è peccato grave? Volevo o non volevo? Tutte queste cose qua. Non si può dare una risposta assoluta che valga per tutti. Il confessore giudicherà di volta in volta tenendo presente il temperamento e le disposizioni abituali del penitente e applicando il principio morale della presunzione, del presumere una cosa, no? Si tratta di un'anima abitualmente ben disposta e piuttosto propensa agli scrupoli? Allora, ha un'anima ben disposta dal punto di vista verso Dio, verso il bene, nel non peccare, e che invece ha gli scrupoli sono appunto queste cose fastidiose che ti fa vedere il peccato, oppure se tu guardi una mattonella, no? Allora, cioè, gli scrupolosi vedono il peccato ovunque. Allora, cioè, è una malattia dell'anima che in realtà deforma la delicatezza di coscienza. La delicatezza di coscienza è una virtù straordinaria, perché la coscienza delicata ti fa evitare il peccato anche piccolo e ti fa andare verso la santità di corsa. Ma gli scrupoli è una malattia, è un tumore che deforma questa cosa qui che è positiva. E quindi praticamente l'anima delicata vede il bene e il male con rettitudine e evita anche il piccolo male, però vede bene qual è il bene. Invece l'anima scrupolosa vede il male ovunque, gli sembra che faccia male sempre. Allora, questa è una cosa assolutamente da vincere, da combattere con l'aiuto, insomma, di una guida spirituale. Però un'anima di questo tipo dovrà comunicarsi e dovrà pensare che non ha commesso colpa mortale, senza tener conto dei dubbi e limitandosi a fare un previo atto di contrizione. Se invece ci si trova la presenza di un'anima che cade con facilità in peccato mortale, c'è una coscienza proprio larga, senza scrupoli, che gli altri devono dire che una cosa è male perché lui non la vede, allora è più probabile che abbia acconsentito alla tentazione. E il direttore non dovrebbe permettere di fare la comunione senza prima aver avuto l'assoluzione sacramentale. Il penitente, in ogni caso, si attenga sempre con umiltà a quello che gli manifesterà il suo confessore o direttore spirituale per la sua situazione particolare. Ecco, con queste ultime indicazioni abbiamo concluso questa seconda parte della lotta contro la tentazione, utilissima, perché, ecco, parleremo anche della possessione diabolica, però quelli sono casi eccezionali, cioè potremmo sentirli appunto lontani, come una cosa da film, come una cosa comunque che non ci riguarda, e in effetti di solito è proprio così, non ci riguarda. Ma la tentazione ci riguarda tutti, E queste cose che abbiamo detto sono patrimonio comune. E abituiamoci a avere chiari questi principi e a seguirli per poter combattere in modo ordinato e ottenere vittoria su vittoria nel campo del grande combattimento spirituale. Ripetiamo la grande cosa, che più vittorie abbiamo, più meriti acquistiamo, più ci fortifichiamo, più diamo gloria a Dio, più ripariamo non solo il nostro male, ma anche il male altrui. Ogni vittoria è una riparazione delle cadute degli uomini nel peccato. Quindi noi facciamo un immenso bene. Se vediamo la tentazione in quest'ottica, non sarà più per noi qualcosa. Certo, non vorremmo mai essere tentati, lo chiediamo anche nel Padre nostro, non ci indurre in tentazione, però la vediamo anche con un'ottica positiva, per cui se vengono, il Signore le permette, vabbè, non c'è problema, perché grande è il bene che ho e avrò dalla tentazione vinta.